Allora bene, si torna in voce sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Questo è Silenzio Assordante, ve l'abbiamo accennato nel breve sommario della puntata di oggi. Siamo in collegamento con una compagna della Clinica Legale Immigrazione Università di Roma 3. Benvenuta.
Ciao. Buon pomeriggio.
Ok, intanto ci senti, noi ti sentiamo, quindi perfetto. Allora, insomma, volevamo approfittare del collegamento con te, del contributo poi di chi effettivamente ha seguito una lunga vicenda giudiziaria che ha riguardato ben 4 persone accusate di fatto di traffico, di traffico, di favoreggiamento all'immigrazione clandestina. Si tratta di 4 persone che hanno aiutato altre ad attraversare questo paese. Ci va di parlarne sia per accendere i riflettori su le vicende che hanno riguardato queste 4 persone, che per fortuna hanno ricevuto anche della solidarietà, ma sappiamo che basta leggere la cronaca di questi anni, di questi 20 anni, che sono vicende giudiziarie che riguardano tante persone, quindi un po' prendere anche in esame gli aspetti tecnici che le riguardano, ecco.
Grazie Giulia, per me è molto importante che si parli di questo processo, e il processo in realtà ha riguardato molte più persone e si è arrivati alla condanna di 4 ragazze eritrei per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, a condanne che vanno dai 2 ai 4 anni. Però questo ci tengo a dirlo, queste persone in qualche modo, per quanto era possibile, lo hanno anche in qualche modo vinto questo processo rispetto alle condizioni da cui partivano, perché le accuse, loro erano stati accusati di traffico internazionale di esseri umani. Che non c'è questa, come possiamo vedere, tantissima differenza in realtà per quanto quello che la legge prevede in termini di condotte che vengono incriminate. Infatti inizialmente questi ragazzi è stato contestato il reato associativo, appunto finalizzato al traffico internazionale di...
Allora, mi sembra evidente che siamo cadute, ci riproviamo ad entrare in contatto a fra poco.
When me and Avelino used to make tracks, live and die in the LDN and ends is mad.
She's crazy.
Trappers and a whole family in the same damn flat. Eve trying to get a salary, work out of
hat.
Shrubs on a Friday, pulling up a J-Bob's gas. 2-2 gal getting moved by a 2-2 man. Come off the decks, if you can't mix, it's not happening. More time, gunshots in the air like bat, 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 bat. Book smart with the bars, but I never learned that.
E allora bene, ci riproviamo, siamo di nuovo in collegamento. Noi ti abbiamo sentita fino a che non ci parlavi di come era stata ipotizzata l'accusa all'inizio, quindi del reato associativo, e ti chiederei di ripartire da lì.
Grazie Giulia, mi scuso per questo inconveniente. Dicevo che inizialmente era stato, e non è raro, quasi i processi vengono impostati in questo modo, era stato ipotizzato, erano stati accusati di associazione finalizzata al traffico internazionale. A capo dell'associazione ci sarebbe stato, questo lo menziono perché è stato un caso giudiziario famoso, Medei Medaie, questo cattivissimo trafficante sudanese arrestato a Palermo e poi dopo oltre un anno di carcere ci si è resi conto che avevano arrestato una persona qualunque, un falegname se non vado errata, arrivato con uno dei tanti barconi. E quindi anche qui capite come vengono impostati questi processi e naturalmente le accuse rispetto al reato associativo sono cadute, naturalmente grazie appunto al fatto che queste persone in qualche modo l'hanno vinto questo processo, l'hanno vinto grazie alla solidarietà che si è stretta attorno a loro rispetto alla comunità eritrea e al fatto di aver trovato delle avvocate, perché il collegio è stato composto quasi tutto da donne, che hanno accettato di difenderli, perché molto spesso in questi casi fa anche fatica a trovare degli avvocati appunto che non siano semplici approfittatori e che abbiano il coraggio di mettersi in questo genere di processi e difendere gli imputati. Ma perché dico queste cose? Perché se poi si vanno a guardare le condotte che hanno portato a queste accuse, sono tutte condotte che si sono svolte all'interno del territorio italiano, quindi ci si potrebbe domandare cosa tiene in piedi l'accusa del traffico internazionale, e la tiene in piedi appunto solo l'ipotesi accusatoria, cioè l'idea che le procure hanno e la formulano proprio in questi termini, che ci sia una sorta di agente di viaggio, loro fanno questa metafora, che porta le persone dal Corno d'Africa, in questo caso, ai paesi del Nord Europa. E quindi ogni aiuto che tu ricevi, ogni anche appoggio logistico che tu ricevi lungo la tratta di questo viaggio diventa, nell'ipotesi della procura, un pezzettino di questo più ampio disegno criminoso, e quindi fioccano le imputazioni di traffico internazionale. La cosa che però rimane in piedi ed è grave, perché nonostante siano cadute le ipotesi associative, nonostante non ci sia stata in alcuna delle condotte alcuno scopo di profitto, quindi il favoreggiamento dell'immigrazione della permanenza sul territorio si configura come reato solo se c'è uno scopo di profitto ingiusto. Nonostante questo, in questo caso non c'erano, erano appunto tutte condotte solidaristiche, questi ragazzi sono stati comunque condannati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, nella misura in cui viene configurato il favoreggiamento del transito. Cosa vuol dire questo? Che dalle modifiche introdotte dalla Bossi-Fini il favoreggiamento dell'immigrazione dell'immigrazione clandestina si configura anche con qualunque atto che possa essere ricondotto come a un aiuto a transitare in maniera illecita verso un altro paese europeo, questo in virtù appunto degli accordi di Schengen e così via. E allora quali sono questi atti che avrebbero messo in campo questi ragazzi che hanno portato queste condanne? Sono ad esempio aver aiutato ad acquistare biglietti ferroviari, biglietti di mezzi pubblici, peraltro rispetto a persone che erano richiedenti asilo, quindi neanche potevamo dire erano irregolari sul territorio, dalla Sicilia a Roma. Chissà dove dovevano transitare, da nessuna parte c'è scritto, peraltro non sono state le persone coinvolte, le presunte vittime di questo traffico, che sono anche in molti casi venute a testimoniare al processo non è stata data alcuna prova che loro abbiano transitato verso altri paesi o altre condotte che sono state appunto sussunte in questa fattispecie è semplice fatto di aver dato da dormire a a queste persone e questo è estremamente grave perché un'anticipazione diciamo così così evidente delle condotte fa sì che qualunque cosa possa diventare favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, qualunque comportamento di qualunque attivista che dà una mano, non dico questi processi li abbiamo conosciuti, chi distribuisce i panini a Ventimiglia cioè, sta sul confine, ma anche se i panini li distribuisci a Firenze che ne so in un o a Roma nei tanti diciamo luoghi dell'accoglienza formale e informale, soprattutto informale direi, perché i migranti si muovono, questo è bene dirlo, è bene ricordarlo, spesso sui giornali finiscono soprattutto i processi agli attivisti bianchi, occidentali, a noi, no? La maggior parte delle volte ad essere incriminati e a finire poi anche in prigione per questo genere di appunto per queste condotte solidaristiche sono i migranti stessi, perché le migrazioni si muovono su una rete logistica fornita da altri migranti. E allora aggiungo due cose e poi sei delle domande. Una è voglio ricordare che questi ragazzi hanno già scontato circa 2 anni di prigione a titolo di custodia cautelare e sono davvero tanti 2 anni, sono oltre 4 anni di processo, significa vite spezzate, vite che è molto difficile a ricostituire o insomma costituire, già è difficile se sei migrante rifugiato, arrivi dall'Eritrea, nel caso loro alcuni erano già non ragazzi ma già persone adulte, grandi, quindi diciamo con tutte le difficoltà del caso e per di più insomma tutti questi anni sotto processo e in prigione è gravissimo. Rischiano molti di loro, alcuni di loro, di tornare in prigione perché in alcuni casi le condanne sono superiori al periodo già scontato in custodia cautelare e questi reati sono ostativi sia alla sospensione condizionale della pena sia alle misure alternative, quindi anche qui un inutile diciamo così incattivirsi, no? Perché visto che poi coprono condotte anche molto diversificate fra di loro è assolutamente irragionevole, no? Questa esclusione dalle misure alternative della sospensione condizionale. E l'altra cosa che lo scopo, se pensiamo a come è stata impostata questa inchiesta, gli anni di indagine, i soldi spesi per poi arrivare alle condanne di 4 ragazzi, anche condanne volendo di non grandissima entità, perché il PM aveva chiesto dai 14 ai 16 anni. E grazie al fatto che sono stati difesi bene, non sempre è il caso, siamo arrivati da condanne tra i 2 e i 4 anni, ecco, allora capiamo che l'intento è proprio un intento di fare terra bruciata attorno ai migranti e della solidarietà tra migranti e di andare a colpire appunto le reti logistiche attraverso cui i migranti si spostano.
tutto molto chiaro, insomma, facevi bene anche a ricordare in che quadro vanno inserite. Ecco, magari hai già sottolineato l'impegno di alcuni solidali che si muovono anche in città di frontiera e ricordiamo bene come alcune ordinanze anche dei sindaci stessi, non prefettizie, quindi che passavano proprio con sul governo dei territori, di fatto erano proprio tese a spezzare quello che c'è di più umano, ovvero il supporto di base alla sopravvivenza di una persona, il cercare di aiutarsi l'un con l'altro in una condizione che è di vera e propria guerra alle persone immigrate. Quindi sì, da una parte va inquadrato anche tutto quello che c'è fuori dal viaggio in sé, e dall'altro c'è da dire che oltre le pratiche di solidarietà si è arrivati anche a criminalizzazioni pesanti, con conseguenti mostrificazioni sui giornali e via dicendo, rispetto ai cosiddetti scafisti, i quali molto spesso si ritrovano a essere le stesse persone in viaggio, quindi non parte di una rete organizzata sui viaggi, anche a pilotare le stesse barche, e si ritrovano con accuse pesanti e carcerazioni lunghissime proprio in questo paese.
Sì, assolutamente questo è vero, anche alla clinica legale che da molti anni diciamo è un luogo, è diventato anche un po' un punto di riferimento, ma anche per la formazione diciamo su questi temi degli studenti stessi, degli studenti, perché poi va bene anche che ce ne siano di formati in maniera un po' più sensibile. Ci sono capitati molti di questi casi di ragazzi, spesso giovani senegalesi, perché magari appunto i senegalesi sanno portare i gommoni e poi si trovano accusati di essere degli scafisti. E devo dire che anche in questo caso, ora non voglio andare sulle questioni tecniche, però per il, diciamo, quello che riguarda il soccorso in mare, è stato applicato così come nel caso famoso di Carola Rackete o in altri casi, lo stato di necessità come scriminante. E devo dire che alcune procure l'hanno riconosciuta anche nel caso in cui erano migranti stessi a guidare le imbarcazioni come appunto scriminante. E questa mi sembra una cosa insomma importante. Nella solidarietà per terra esiste una scriminante che è appunto prevista dall'articolo 12, che è quella dei comportamenti a fini umanitari. Scriminante che a suo tempo, ricordo, nel dibattito nel 98, quando venne approvata la Turco Napolitano, fu anche una battaglia delle organizzazioni cattoliche. E qui però non si capisce per quale motivo questa clausola di salvaguardia, guarda caso, quando gli imputati sono migranti, non viene quasi mai presa in considerazione, non viene quasi mai applicata. Cioè non c'è un riconoscimento che migranti, e questo lo trovo molto grave, possano avere un comportamento solidaristico verso i propri connazionali, verso i propri migranti, ma ora non voglio tenermi sui fatti. In questo processo, ad esempio, si sono sentite cose inaudite in un'aula giudiziaria, del tipo che per dei poveracci come loro anche 20 euro sono il giusto profitto. Si sono sentite cose inaudite durante le discussioni delle presunte vittime del reato, che sono andate a testimoniare a favore dei presunti trafficanti, e che sono state letteralmente intimidite. Allora, anche guardare poi come questi processi concretamente si svolgano, secondo me è importante, perché anche dal punto di vista, ecco così, noi attivisti e attivisti dovremmo essere un po' più pronti anche a solidarizzare in questo genere di casi, che purtroppo sono tanti. Spesso, non so come dire, è anche, no, mi rendo conto che ci sia, soprattutto per chi magari non ha una confidenza con ciò che accade nei tribunali, nelle aule giudiziarie.
Pronto?
Pronto?
Ci sei, ti sentiamo.
Ecco, dicevo, spesso mi sembra che ci sia così un po' di disattenzione, o anche questo lo dico soprattutto per quanto riguarda magari gli avvocati, gli operatori del diritto, una certa così quasi remora a regolarsi, uso questo termine così un po' delle mie parti, con questioni di questo genere, perché sono questioni delicate. Però, e qui faccio veramente l'ultimo commento, non è un problema solamente di come vengano interpretate le norme o di come vengano utilizzate dalle procure, cioè il problema è nella legge. La legge prevede esattamente questo, le norme sono configurate in maniera tale per cui non puoi aiutare una persona in difficoltà. E allora anche qui i paragoni forse sono arditi, però non dimentichiamoci che uno degli strumenti che venne introdotto per durante la lotta contro la schiavitù è stato proprio quello di illegalizzare la fuga, il Fugitive Act, e di cercare di fare terra bruciata di chi aiutava gli schiavi in fuga. Un po' il meccanismo è quello che viene messo in atto, perché appunto da una parte possiamo darci pace del nostro atteggiamento umanitario quando così ci possiamo far belli di salvare i profughi che magari in quel momento sono al centro dell'attenzione internazionale, e dall'altra poi letteralmente illegalizziamo la fuga, chiudiamo le vie di fuga e facciamo attorno alle vie di fuga terra bruciata.
Molto chiaro, molto chiaro. Tra l'altro, se state in grado, insomma, di raccontarci il punto di vista interno ai tribunali, quello da persone bianche che molto spesso anche infantilizzano o comunque non tengono conto dell'autodeterminazione, di tutte le capacità che ha una rete di solidarietà concreta come quella fra persone migranti, e ovviamente in tutto questo complesso quadro giuridico che se lasciato stare nelle sue aule miete vittime. Ecco, io non so se hai voglia di aggiungere altro, altrimenti ti ringrazio davvero.
No, che è una battaglia che è giusto che avvocati, e spero di più anche avvocati, magari studenti diciamo di origine migrante, avvocati di origine migrante, speriamo prima o poi anche questa società un po' cambi, ma anche qui non cambia a caso, cioè anche qui ci sono delle istituzioni che mantengono la situazione così com'è, combattano la loro battaglia nei tribunali, però una battaglia che si sa combattere assolutamente anche fuori, portarla al centro di ogni discorso e non pensare che l'antirazzismo sia una questione da esperti dell'antirazzismo, attivisti dell'antirazzismo, deve essere, diventare centrale anche molto di più di quello che è ora.
Grazie mille, grazie, grazie mille. Ci ciao. Sentiamo presto, ci aggiorniamo.
Ciao Giulia, ciao. Grazie a tutte e a tutti. Ciao.
Ciao. E allora questo è quanto rispetto al primo collegamento previsto nella trasmissione di oggi. Noi ci ascoltiamo